Allora, vi ricorderete che abbiamo già visto queste quattro categorie la volta scorsa, abbiamo anche iniziato a discutere della differenza fra le prime due, che sono considerate da Weber le più importanti e significative nel panorama della società moderna. Il che ci dice anche che la società moderna fondamentalmente è riconoscibile perché in essa è in atto un processo costante di razionalizzazione. Ovvero sia, nella società moderna tendiamo a razionalizzare i comportamenti. Abbiamo già visto che questa in qualche misura è anche una conseguenza delle esigenze organizzative dell'industria, se vi ricordate le prime lezioni che abbiamo fatto, no? Ovvero sia, nel momento in cui cominciamo a dover gestire un network sempre più complesso di interrelazioni produttive, logistiche, amministrative, burocratiche e via discorrendo, c'è bisogno di razionalizzare, ovvero di fare in modo che le cose si coordinino, abbiano delle stesse scadenze, parlino la stessa lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi assistiamo insieme all'industrializzazione anche ad un inizio di quella che potremmo chiamare anche una delle tante fasi della globalizzazione, perché immaginare che la globalizzazione sia soltanto oggi è, come sempre, un tantino esagerato. Globalizzazione è cominciata quando appunto c'è stato il problema che le stesse ore dovevano essere negli stessi posti, perlomeno bisognava parlare in termini di calendari e scadenze comuni, perché è chiaro che se ognuno ragionava secondo un calendario diverso la situazione cominciava a diventare piuttosto complicata. Allo stesso modo, se il tempo veniva misurato in modi un tantino così approssimativi, la precisione delle scadenze ne avrebbe avuto grosse, grosse difficoltà. Per cui la storia della modernità fondamentalmente è la storia della razionalizzazione, quella che Weber poi andrà a chiamare in un secondo tempo, non so se ve l'hanno già detto, la famosa gabbia d'acciaio. Ovvero sia, Weber è, da questo punto di vista, un testimone estremamente privilegiato ed estremamente sensibile a questo argomento. Lui inizia vedendo i lati positivi del processo di razionalizzazione. Tant'è vero che Weber, per esempio, è uno dei fautori della burocrazia. Secondo Weber la burocrazia è un'idea eccellente e la burocrazia inizia, diciamo, dal Settecento in poi ed è una produzione, un'idea fondamentalmente tedesca, in qualche modo. Da questo punto di vista i tedeschi hanno dato molto al mondo, insomma, noi abbiamo dato le banche, loro la burocrazia, tutta una serie di contributi di cui possiamo andare fieri. E comunque, perché Weber dice che la burocrazia è una buona idea? Perché la burocrazia sana una serie di distorsioni. Perché tenete presente che, per quanto oggi si possa essere critici nei confronti dell'approccio illuminista, nei confronti dell'approccio razionale moderno degli inizi, dobbiamo tenere presente che in quel periodo effettivamente il sistema antico stava cominciando a non funzionare più. Ovvero sia, era effettivamente una fonte costante di distorsioni, di problemi, di sperequazioni, di ingiustizie. Prendiamo per esempio il sistema burocratico, o perlomeno il sistema amministrativo, quello contro cui, se vi ricordate, gli economisti costruiscono le teorie dell'SFR, laissez-passer, eccetera, eccetera, eccetera. Perché era così complesso riuscire a gestire dei traffici e l'amministrazione dello Stato? Perché di fatto coloro che controllavano i diversi uffici li controllavano per ragioni che non avevano nulla a che fare con qualunque tipo di professionalità. Loro compravano gli uffici e li usavano a seconda del loro sgribizzo, del loro piacere, del loro tornaconto. Per cui tu potevi trovarti in una situazione in cui avevi bisogno che una pratica andasse avanti per un qualche motivo e non lo si faceva, e basta, senza spiegare perché, senza dare nessun motivo. Dovevi pagare delle bustarelle, dei contributi, dovevi fare altre cose. Insomma, diciamo che c'era un tasso di discrezionalità esagerato. E questo chiaramente, come comincerete a immaginare, per una forma di prevedibilità, di progettualità, di organizzazione è nefasto. Perché non sapere se un tuo cargo, se una tua carovana passerà o non passerà senza avere nessun tipo di base per capire se può accadere o meno comincia a diventare problematico. Non solo, ma poi questo ovviamente era in ogni forma non meritocratico, ovvero sia quelli che occupavano questi posti erano quelli che per un qualche motivo potevano comprarli. o quelli che erano collegati a quelli che l'avevano comprati per tutta un'altra serie di ragioni. Insomma, in sintesi era un apparato che era largamente inefficiente. Invece l'avvento della burocrazia cosa porta? L'avvento della burocrazia porta delle procedure chiare, porta dei criteri d'assunzione oggettivi, no? Cominciano a esserci i concorsi. E comincia, naturalmente, adesso che cominciamo ad avere qualche strumento in più, comincia a delinearsi il ruolo del burocrate, no? Il burocrate è colui che sa fare 1, 2, 3, 4, 5 cose. Quindi c'è una richiesta di ruolo e ci sono una serie di persone che sono in grado di ricoprire questo ruolo. Si giudica chi è in grado di farlo meglio e questo viene premiato, viene assunto, viene reso titolare di un posto, no? Quindi, come vedete, anche la distinzione sempre più chiara fra ruolo, comportamento, organizzazione, eccetera, eccetera, comincia a generarsi ora. Cominciano ad esserci quelle che sono le famose competenze. Allora, se tu sei nella burocrazia a un certo livello, devi fare questo, questo e questo, e non devi fare questo, questo e questo. Per fare quest'altro devi parlare con qualcun altro. Per cui la burocrazia implica ovviamente un principio organizzativo abbastanza rigido. La burocrazia implica dei canali di contatto, dei passaggi che vanno espletati per poter giungere a certi gradi, tutta una serie di cose che probabilmente vi saranno abbastanza familiari perché sono quelle con le quali funziona l'organizzazione ancora oggi, che all'inizio sembrano un'eccellente idea, ed effettivamente lo sono, perché a quel punto, se tu hai le caratteristiche oggettive, se tu hai adempiuto a una serie di obblighi che sono stati scritti chiaramente, ottieni quello che vuoi, cosa che prima era inimmaginabile. Negli uffici ci sono persone che sono competenti, che sanno quello che stanno facendo, si rendono conto dei problemi, non stanno lì perché ci sono capitate grazie a amicizie, grazie a altri tipi di ragionamenti e via discorrendo. Per cui da un punto di vista organizzativo evidentemente la burocrazia è più razionale, è più produttiva. La burocrazia è un'articolazione della modernità simile a quella che poi porterà le filosofie dell'organizzazione che studierete in sociologia economica e via discorrendo, cioè tutto ciò attraverso cui la nostra società riesce in qualche modo a ad assicurare che molte aspettative, soprattutto funzionali, ancora siano soddisfatte, è fondato sulla burocrazia. Ma poi che succede? Che questa burocrazia in qualche modo, di nuovo, comincia a perdere di vista il suo essere strumentale e comincia a ritenersi fonte della sua legittimazione stessa, cioè la burocrazia non è più lì per servire, ma è lì per mantenere se stessa, per incrementare se stessa, per perfezionarsi e di conseguenza protrarre il suo anche potere, perché è chiaro che c'è una forma di potere implicita in questo discorso. Conoscete Roberto Michels? Ve ne ha parlato qualcuno finora? La legge ferrea dell'oligarchia. Mi scusi? Dunque, diciamo che nell'evoluzione temporale, a un certo punto, già nel 1920, Weber parla della burocrazia come di una gabbia d'acciaio e anche della razionalizzazione. Ovvero sia, Weber vede che c'è in atto quel processo che abbiamo già detto quando abbiamo parlato del letto di Procuste, se vi ricordate, ovvero sia che le regole burocratiche non sono più solamente utili per fare in modo che le cose vadano con un certo ordine e secondo una certa cadenza, ma diventano fini a se stesse. E quindi proliferano i regolamenti, proliferano gli obblighi, proliferano i timbri, proliferano le pratiche, le cariche, tutto quello che noi conosciamo benissimo oggi. Oggi quando noi critichiamo la burocrazia, non critichiamo l'idea di burocrazia, critichiamo la realizzazione storica di una certa burocrazia, che è una burocrazia che si è dimenticata di essere strumentale, come ci succede sempre perché ragioniamo, come abbiamo detto, secondo criteri abbastanza semplici, e trova la sua giustificazione in se stessa. Quindi se qualcuno deve portare una pratica al piano di sopra, deve arrivare fino all'ascensore, dare la pratica all'ascensorista, l'ascensorista arriva al certo piano, lì dà la pratica a un altro e via discorrendo. E questo evidentemente diventa disfunzionale in ultima analisi. E Weber quindi si rende conto già nel 18, quindi vi ripeto, agli inizi del 1900, che questo discorso, che secondo lui era stato un discorso molto intelligente, ed effettivamente per molti versi lo era, ha dei contro. Di nuovo ci troviamo in una situazione contraddittoriale, ovvero sia ci sono dei pregi, ma ci sono anche dei difetti marcatissimi. E questi difetti danno nel momento, appunto, si danno a vedere nel momento in cui, appunto, dalla ragione passiamo alla razionalizzazione, al razionalismo, a quello che chiamiamo oggi razionalismo, che è uno dei grossi problemi con i quali la nostra cultura si sta confrontando adesso. Anche qui ci troviamo in una situazione, come abbiamo già visto più volte, di perversione dell'azione. Abbiamo parlato con voi di ecologia dell'azione la settimana scorsa, le volte scorse, o era l'altra classe? Ok, allora è il caso di cominciare a riflettere un momento anche su questa cosa, che trovate nel libro di Morin a pagina 89, se non vado errato, per chi ce l'avesse, sì. Ed è un discorso che viene abbastanza da sé quando torniamo a vedere questa definizione di azione, se vi ricordate, ovvero sia quando vediamo che l'azione si inserisce in un contesto e che per essere compresa quindi questa azione non può essere studiata e capita solamente con un criterio di semplicità lineare, ovvero sia l'azione non è semplicemente causale. Che vuol dire un'azione causale? Qualcuno me lo sa dire? Sì, nasca da un qualcosa, siamo abbastanza d'accordo, però diciamo che l'idea di semplicità lineare è quella dei computer con il ciclo if-then, ovvero sia se A allora B, ok? Questo è un criterio piuttosto semplice, nel senso che cosa che implica una cosa, ovvero sia che per ogni azione ci sia una sola conseguenza, no? E che questa conseguenza sia prevedibile. Tutta una serie di idee bellissime, peccato che non funziona così. Ovvero sia un'azione di norma ha molte conseguenze. Un'azione può essere compresa non secondo il principio lineare e progressivo che va dalla freccia da A a B. Allora se succede A, allora succede B, tranquilli. Se io tocco una palla con la mia stecca in un certo modo, quella tocca un'altra palla e facciamo buca, semplice, tranquillo. Non è così facile. Il momento in cui noi ragioniamo sull'azione come un'azione inserita in un contesto, è evidente che il nostro agire entra nel contesto e lo modifica in svariati modi, no? Lo modifica per il primo ricettore dell'azione, ma lo modifica anche per quelli che vedono l'azione, no? Abbiamo visto che qui c'è la relazionalità intrinseca nel discorso weberiano, per cui evidentemente lo stesso stimolo viene percepito, interpretato e sofferto in qualche modo da molti ricettori e ha quindi molte conseguenze, non ne ha soltanto uno. Ok? Questo è quello che Simmel avrebbe chiamato poi azione reciproca, non so se ve ne ha parlato Federici, può darsi di sì. Quella che si chiama in tedesco Wechselwirkung, ovvero sia il nocciolo dell'idea di feedback. Se io agisco su un contesto, modifico il contesto a sua volta poi retroagisce su di me, modifica me e io rimodifico il contesto, quindi è un circolo, non è una freccia. Come sempre invito quelli in fondo a andarsene o a tacere. Due. Sono molto plastico in proposito. O state zitti o ve levate dalle scatole. Allora, dicevamo quindi che l'azione si inserisce in un contesto e se questo contesto è complesso, evidentemente le conseguenze dell'azione saranno complesse. Allora, Morin, da questo punto di vista, ripeto per chi avesse il libro a pagina 89, ci propone un concetto nuovo che è quello di ecologia dell'azione. Dal momento in cui un individuo intraprende un'azione, quale che sia, questa comincia a sfuggire alle sue intenzioni. L'azione entra in un universo di interazioni e alla fine è l'ambiente che se ne impossessa, nel senso che essa può divenire contraria all'intenzione iniziale. L'azione ritornerà come un boomerang sulla nostra testa. Questo ci obbliga a controllare l'azione, a cercare di correggerla, se si è ancora in tempo, e talvolta a silurarla, come i responsabili della NASA, che se un razzo devia dalla sua traiettoria lo fanno esplodere. L'ecologia dell'azione significa dunque tener conto della complessità che essa comporta, con i suoi rischi, con i suoi casi, con le sue iniziative, con le sue decisioni, con i suoi imprevisti, e richiede inoltre la coscienza delle derive e delle trasformazioni. Come vedete, Questo discorso è molto comprensibile nel momento in cui noi ragioniamo in termini di aspettative, no? Nel momento in cui accettiamo esattamente che ci siano rischi, ci siano iniziative, ci siano imprevisti, cioè tutta una serie di cose che il modello dell'azione semplice, come dicevo prima, che dice se A uguale B, non contempla, perché lì in qualche modo c'è una forma di certezza. Se A, allora B, lo so, capite? Invece il contesto dell'azione che viene messo già in luce nel momento in cui Weber parla di un'azione rivolta agli altri e che quindi influisce sugli altri e sull'ambiente, è un concetto che deve essere preso dal punto di vista complesso del discorso. Agire, quindi, tornando a cose che abbiamo già detto comunque, agire è prendersi una responsabilità. Perché il fatto che non lo sapevo, già i latini lo dicevano che l'ignoranza non è una buona scusa. Nel momento in cui tu agisci devi sapere che stai agendo, che hai un'idea nella tua azione, ma che quell'azione potrebbe anche non sortire solo le tue idee ma anche altre, perché il mondo è complesso e quindi tu non sei in grado di sapere cosa ne verrà fuori. Quindi nel momento in cui noi studiamo il concetto di azione secondo Morin, per esempio, tanto per spiegare un po' il testo, dobbiamo adottarlo e comprenderlo con due categorie che finora non abbiamo menzionato ma che comunque potrebbero essere intuite, ovvero sia con l'idea di scommessa, ci dice Morin, e con l'idea di strategia. Che vuol dire questo? Vuol dire che agire è in qualche modo sempre scommettere. Ci sono percentuali, no? Come in tutte le scommesse, quelle più probabili, quelle meno probabili, ma c'è comunque una dimensione di rischio. Non c'è mai un'azione certa. Qualunque azione, anche la più semplice, anche la più stupida, anche quella che sembra meglio intenzionata e meno problematica, è in grado di innescare delle catene delle quali noi non siamo in grado di prevedere l'esito. Quindi questo vale ovviamente per tutte le possibili gradazioni della previsione. È ovvio che io a breve termine probabilmente riesco a prevedere con una certa consistenza, a medio termine grosso modo potrei ancora avere un'idea, il lungo termine mi è del tutto ignoto, non lo so. Per esempio noi abbiamo, facciamo un esempio dalla vita normale, gli antibiotici, un'idea eccezionale, no? Che cosa c'è di male nel curare tutto con gli antibiotici? C'è di male che i virus si abituano, i batteri si abituano e vengono fuori dei batteri ai quali gli antibiotici non fanno assolutamente più niente e sono molto più difficili da sconfiggere, ma non lo sapevamo quando abbiamo creato i primi antibiotici, quando abbiamo cominciato a allevare tutti quanti i nostri stabilimenti caseari, i nostri allevamenti di ovini, bovini, eccetera eccetera, e dando loro antibiotici a rotta di collo per risolvere una serie di problemi organizzativi, tra l'altro vi faccio presente, non immaginavamo che avremmo sortito questo ragionamento, questo effetto. Era un effetto perverso dell'azione, una conseguenza non prevista né prevedibile. E questo esempio, per esempio, mi permetterebbe di fare un altro tipo di incidente, di andare a parlare di un'altra cosa, perché perché vedete, per esempio, che se noi prendiamo l'allevamento intensivo, ora non so se voi conosciate, sappiate un po' come funziona l'allevamento intensivo, però ci sono una serie di prassi nell'allevamento intensivo che sono abbastanza discutibili da un certo punto di vista. Per esempio, dove c'è l'allevamento intensivo di pollame, per far sì che entrino più polli nella stessa batteria, ai polli vengono tagliate normalmente le zampe e il becco, perché altrimenti fanno male a quelli vicino. Allora che succede però? Che nel momento in cui i polli sono mutilati, sono molto più esposti a qualunque tipo di altro problema, hanno delle ferite aperte, insomma, di conseguenza, che faccio io per mantenerli vivi e vegeti? Gli do un sacco di antibiotici, altrimenti si ammalano. Il problema è che quegli antibiotici in ultima istanza, che poi chi se li mangia, se non vogliamo pensare al problema della mutilazione del pollo, che insomma di suo potrebbe essere già un problema serio. Il problema è che alla fine l'antibiotico che si è mangiato il pollo, perché almeno quello poteva metterci in altri 5 polli in batteria invece di soltanto 100 o 105, lo mangio io. E nel momento in cui io mangio l'antibiotico del pollo, in qualche misura assumo antibiotici, e quindi tutto ciò che io ho in me si abitua all'antibiotico. Per cui al momento in cui io devo curarmi con gli antibiotici per una qualche malattia, spesso e volentieri, io non sono più curabile con gli antibiotici normali, perché ne ho assunti talmente tanti durante il tempo della mia vita, a furia di mangiare pezzi di pollo, crocchette, eccetera, eccetera, che non servono più a niente.
Anche
Sì. Certo. Ma adesso siamo davanti a un problema serissimo, perché non funzionano più gli antibiotici. Nella gran parte dei casi abbiamo dei ceppi di batteri e di virus che non rispondono più, perché sono abituati. Perché non è che il resto del mondo è stupido, quello è il problema, si adatta anche lui, non siamo solo noi, questa è una cosa che ci sfugge. Per cui vedete che il massimizzare, che è il discorso dell'azione razionale rispetto allo scopo che abbiamo già fatto, non è detto che sia necessariamente una buona idea. Noi abbiamo fondato la nostra intera società, il nostro intero modo di vivere sull'idea che il massimo è la cosa migliore che si può fare, che è un punto di vista abbastanza buffo, perché non so se ne abbiamo parlato con voi, ma sarebbe come dire che se a me piace il caffè dolce, allora io verso il caffè dentro la zuccheriera e lo mangio a cucchiaiate, è la cosa migliore che posso fare perché tanto zucchero. Ma questo è idiota, perché noi sappiamo perfettamente che ci sono tante cose che vanno tarate. Ci sono dei limiti, ci sono delle misure. Qual è il problema dell'azione razionale rispetto allo scopo? È che non prende in considerazione nessuna misura. Come vi dicevo ieri, l'azione razionale rispetto allo scopo è rigida. Non ti permette di decidere che tu preferiresti avere 70 invece di 90. Tu devi avere 90 se è possibile. Ed è il concetto, per esempio, che applicano, se non so se avete notato, ma tutti quelli che vi fanno mangiare. Voi andate all'autogrill e chiedete: vorrei un caffè e un cornetto, le faccio anche la zucca d'arancio, le conviene, spende meno. Allora, che vuol dire spende meno? Non so se avete mai fatto lo studio su questo meccanismo. Spendi meno se li prendi separati, ma se tu la zucca d'arancio non la vuoi, non spendi meno, spendi di più, no? Però il punto centrale della questione è: perché c'è questa strategia per la quale tu spenderesti 2,50 euro se prendessi un dolcetto e un caffè, ne spendi 3,10 se prendi anche la zucca d'arancio e ti conviene? Perché se tu prendessi la zucca d'arancio a parte ne spenderesti 4,20. Però nel frattempo fra i 2,50 e i 3,10 tu hai speso 60 centesimi in più per una spremuta che tutto sommato non ti interessava, o viceversa, se prendi il caffè e la spremuta ti danno il dolcetto, insomma quello che vi pare lo saprete, immagino. Allora dov'è la logica per la quale questo diventa invitante? Lì, perché tu di fatto ottieni più di quello che otterresti spendendo teoricamente meno, anche se poi in ultima analisi spendi più di quello che avresti speso di tuo, perché tu vuoi soltanto un caffè, no? Allora si innescano una serie di meccanismi, come vedete, che sono perversi, sono decisamente perversi quando batti esclusivamente sul problema della quantità. Però è chiaro che questo è tutto un problema di quantità, perché massimo, no? Come diceva Zimmer, l'unica qualità della quantità l'unica qualità del denaro, diceva Zimmer, è la quantità. Quindi evidentemente devi avere di più. Che succede? Non so se avete visto Super Size Me. Vi è capitato di vedere Super Size Me? Che è un documentario che è uscito un paio d'anni fa su McDonald's. Sulle strategie di McDonald's, ovvero sia quelle per le quali tu con un piccolo incremento di spesa ottieni molto più di quello che potresti mangiare. Per cui se vai a un size grande di patate, di patatine fritte, ci metti sopra soltanto 20 centesimi in più, ti prendi praticamente il quantitativo doppio di patatine fritte. Ovviamente questo discorso vale finché tu ritieni che il doppio sia meglio della metà, no? Qual è il problema? È che con questa strategia tu diventi obeso. Quindi, come vedete, non funziona. C'è qualcosa che non va, è lì il problema. Ovvero sia, ragionare di quasi tutto quello che ci accade esclusivamente in termini di più e meglio è una scorciatoia intellettuale, una scorciatoia valoriale che è ingannevole, perché in ultima istanza ti frega, ti porta a delle disfunzioni, ti porta a dei danni. Il protagonista di Super Size Me in 25 giorni era praticamente a rischio di vita. I termini della cosa erano abbastanza estremi, nel senso che questo ha deciso che avrebbe vissuto per un mese mangiando soltanto da McDonald's. E ovviamente mangiando soltanto da McDonald's ha avuto una serie di contraccolpi in proposito, perché si tratta naturalmente di certi tipi di cibo, certi tipi di trattamenti, di additivi, eccetera, eccetera, che il nostro corpo non è in grado di sopportare. Ma vi faccio presente che lo stesso problema lo stiamo vivendo un po' per tutto noi, nel senso che se voi leggete i risultati delle analisi che vengono fatte oggi da certi gruppi, che possono essere Greenpeace, possono essere il Ministero della Sanità, possono essere coloro che sono interessati all'inquinamento in senso serio, Sapete che nel nostro sangue noi abbiamo migliaia di componenti e di sostanze che non dovrebbero esserci. Perché noi abbiamo creato una serie di cose chimiche, la nostra industria funziona continuamente elaborando materie e particelle, molecole e sostanze chimiche, delle quali non abbiamo assolutamente idea di quale tipo di reazione possano avere su di noi. Prendiamo un altro esempio di azione che è andata male, l'amianto. L'amianto era un'idea stupenda, abbiamo messo amianto dappertutto per anni e anni, dopodiché a un certo punto ci siamo accorti che nel lungo periodo, quello che non sapevamo prevedere, l'amianto causa cancro. Per cui togli tutto l'amianto di mezzo un'altra volta, come vedete, dopo aver fatto morire un sacco di gente ovviamente, senza cattiveria, semplicemente perché non ce ne rendiamo conto. Il DDT, potremmo andare avanti a lungo, adesso ci accorgeremo dei problemi dell'inquinamento elettromagnetico fra qualche tempo, perché sicuramente ce ne accorgeremo. Il problema è che ce ne accorgiamo sempre quando è un po' troppo tardi, no? E questo appunto è quello che intende Morin. Quando dice l'ecologia dell'azione è scommessa, vuol dire che tu fai una cosa e non è detto che questa cosa funzioni esattamente come tu immagini, anzi, probabilmente no. Allora tu devi essere strategico, ovvero sia devi contemplare la possibilità che la tua azione non vada come avevi pensato e fare in modo che non diventi irreparabile, perché è quello il problema. Se tu un'azione, una volta che l'hai messa in atto, non la puoi più fermare in nessun modo, non sei stato strategico. Noi non siamo strategici. Noi abbiamo impostato il nostro sistema di vita su questo tipo di azione, ovvero sia sulla massimizzazione dei profitti, e questa cosa ci sta portando in una situazione che non è più gestibile e nessuno sa come fare a venirne fuori. Tanto per dirne una. Non ci sono proprio i modi, non abbiamo nessuno strumento teorico che ci permette di fermare l'andamento del sistema attuale. E l'andamento del sistema attuale è un andamento che è buffo, a dir poco. Che ora è? Allora facciamo 5 minuti di break adesso. Dunque, torniamo. Torniamo alle conseguenze impreviste dell'azione razionale rispetto allo scopo. Allora, avevamo parlato della differenza fra la razionalità che c'è coinvolta nel valore e quella coinvolta nello scopo l'altra volta, se non vado errato, no? Ovvero sia del fatto che esistono più ragioni in ultima istanza. O no? Mi sembra di sì, dovrebbe essere. Ok. Quindi, vi ricordo la questione. La teoria di Weber, in questo senso, ci dice che razionale non è un comportamento solo, ce ne sono svariati di comportamenti razionali. Nel momento in cui decidiamo che un solo è il ragionamento razionale, stiamo facendo come Procuste, ovvero sia decidiamo che, avendo valorizzato una cosa rispetto alle altre, quella si impone come norma rispetto a tutto il resto delle possibilità. Quando noi adottiamo l'azione razionale rispetto allo scopo, facciamo esattamente questo, ovvero sia decidiamo che il valore che c'è dietro, in ultima analisi, è la quantità di denaro ottenibile. Di fatto stiamo valorizzando una cosa, non è un caso, no? Nel senso che scopo e valore, da questo punto di vista, sono una la specifica dell'altra. Weber ha specificato l'azione razionale rispetto allo scopo perché è talmente preminente rispetto alle altre che va studiata da sola, ma comunque è un'azione razionale rispetto a un valore, ovvero sia noi abbiamo deciso che ottenere il massimo da qualunque situazione è un valore, altrimenti non lo faremmo, no? Abbiamo ribaltato clamorosamente in questo senso l'idea del denaro, perché se ci pensate il denaro in pratica cos'è? Al di là del fatto che è un atto di fiducia, perché oramai penso che questo l'abbiate in qualche modo capito. È uno strumento di scambio, no? Il denaro inizia la sua carriera perché permette di sganciare l'urgenza dal baratto, ovvero sia di solito quando andavi a fare le prime forme di economia quali erano? Tu avevi qualcosa, la portavi al mercato, la dovevi scambiare con qualcos'altro, ma se tu avevi delle uova fresche di giornata dovevi scambiarle lì, non è che potevi scambiare dopo una settimana perché queste uova erano andate, come dire, da qualche altra parte. Allora è chiaro che questo in qualche modo limitava il tuo potenziale acquisto, perché se il giorno in cui tu c'avevi le uova non trovavi niente di utile al mercato, se facevi una bella frittata, ma non è che avessi risolto molto. Allora che succede? Se invece tu vendi le uova un giorno, prendi il denaro, la volta dopo che c'è qualcosa che ti serve usi il denaro per comprare questa cosa. Quindi inizialmente il denaro è uno strumento di scambio. In quanto strumento in sé non ha valore, teoricamente, no? È soltanto la potenzialità del denaro che importa. Hai molto denaro, puoi comprare molte cose, ma avere molto denaro in sé non serve a nulla. Come vi ho fatto, non so se abbiamo parlato la volta quando abbiamo parlato della fiducia, credo di sì. Se tu hai molto denaro e crolla il sistema nel quale questo denaro ha corso, tu con quel denaro non ci fai più nulla, lo butti. Come succedeva a Weimar, che la gente andava in giro con valigie intere di banconote per comprare un caffè, perché non valevano più nulla. Capite? Quindi il denaro è una convenzione in qualche modo, è uno strumento. Nel momento in cui il denaro diventa invece lo scopo finale, e lì chiaramente diventa lo, come dice anche la cosa, come dice il nome, diventa lo scopo finale, si inverte tutta una serie di cose che portano a un predominio della quantità sulla qualità. Non solo, ma il denaro funziona come il letto di Procuste. Ovvero sia, il denaro valuta, rende evidente, dà significato soltanto alle cose che sono stimabili in termini di denaro, tutto il resto lo perde. Allora noi abbiamo il concetto di inestimabile che si applica a certe cose che appunto sono non valutabili, un'opera d'arte, oggi no perché abbiamo reso valutabili anche quelle, ma la Gioconda, tanto per fare l'esempio classico, ma quanto può valere la Gioconda? Come fai a definire un valore della Gioconda? La Gioconda è inestimabile, quindi la categoria diventa cose valutabili e cose non valutabili. Però paradossalmente, come, non so se ne ho parlato con voi della famosa storia Zen del maestro, ecco, paradossalmente inestimabile crea delle strane vicinanze, no? Perché la Gioconda è inestimabile, ma anche la testa del gatto morto è inestimabile, per cui che dovremmo arguire che sono simili Gioconda e testa di gatto morto, è un po' un problema. Però di fatto il problema è lì, ovvero sia il denaro valuta certe cose, a norma di denaro le cose diventano equivalenti. Però, come diceva Paolo Rossi, è vero che un televisore è equivalente a una pila alta così di panino a prosciutto. Non so se mi spiego. Cioè il denaro porta a ragionare in modi che sono strani, no? Sono fondati su una logica sua, una logica intrinseca al denaro stesso, e in ultima analisi il denaro diventa lo scopo della questione. Allora, come diceva Zimmer, prima io tentavo di avere denaro per acquistare opere d'arte, perché l'arte e la cultura era quanto mi interessava. Oggi io vendo opere d'arte per avere denaro. E questa è un'inversione fondamentale, se ci fate caso. Perché significa che prima il sistema era un sistema nel quale la qualità era più importante della quantità. Oggi il sistema è un sistema nel quale la quantità è più importante della qualità. E questo è quello che viene messo in chiaro, in modo brutale, oserei dire, nella categoria dell'azione razionale rispetto allo scopo. Perché lì l'unica cosa che c'è in ballo è la quantità, di più. Allora, se tu mi dai 20 centesimi mi hai il doppio di patate, è ovvio che da un punto di in questo senso a te conviene avere il doppio di patate per soltanto 20 centesimi. Il problema è che il doppio di patate a te non fa bene. Quindi vedete che c'è di nuovo un problema di limite. La nostra cultura è priva di limiti. Nel momento in cui tu stabilisci che di più è meglio, di fatto annulli tutti i limiti possibili o comunque spingi a superare tutti i limiti che esistono. Per forza. Perché non stai contemplando la possibilità che ci siano delle tappe intermedie altrettanto valide. Quando sentite la pubblicità delle macchine o dei motorini, c'è qualcosa che vi colpisce per essere particolarmente strano? C'è qualcuna delle tante caratteristiche che vengono decantate dell'oggetto in questione vi colpisce? Beh, questo già sarebbe niente male come idea. Oggi come oggi il consumo comincia a diventare... Il consumo può essere, diciamo, da questo punto di vista un'ottima notazione. A parte il solo davanti al prezzo, che anch'esso è un bel messaggio. Poi? Le prestazioni come? Oh, questa secondo me è una cosa su cui bisognerebbe riflettere un po' di più, no? Perché, per esempio, uno dei tanti problemi che vengono fuori quando ragioniamo in questo senso, c'è tutto questo casino del fatto che le strade sono pericolose, la gente è matta, no? Vediamo costantemente stragi e via discorrendo. Ma nessuno si accorge che se tu mi dici che sulle strade in città il limite è 50, sulla grandissima parte delle strade all'esterno il limite è 90, tranne poche cose, no? Poi l'autostrada è 130, teoricamente tutti a ridere, però ad ogni modo anche così. Allora, se questa è l'idea, il contesto nel quale tu ti muovi, che senso ha che tu mi dici che una macchina riesce ad andare da 0 a 100 km/h in 5 secondi? Cioè, tutte le altre velocità che sono quelle che teoricamente mi interesserebbero, i 50, i 70, i 90, non ci sono. A te quello che interessa è sapere a quanto va la macchina, al massimo. Perché chiaramente tu stai ragionando in quel senso. Deve andare al massimo possibile, anche se questo massimo possibile è illegale, perché il problema è quello. Perché se sta macchina in 5 secondi arriva a 100 km all'ora, a 130 ci arriva in 6 secondi. Dopodiché che fa? Si ferma, no? Va avanti, 170, 180, 200, 220, no? Allora uno direbbe, ma perché le fate queste macchine? Perché voglio dire, quanti sono quelli che vanno a Vallelunga a correre? Pochi. La gran parte corre per strada. Se per strada non dovresti poter correre, no? Spontaneamente penseresti che è stupido. Però il problema è tutto lì. Che noi rispondiamo a logiche diverse quando ci vengono proposte queste cose, ci vengono fatte presenti queste cose. Noi rispondiamo alla logica del più è meglio, perché se hai una macchina che va a 330 km all'ora è meglio di una che va a 220, anche se entrambe sono delle bombe a orologeria puntate su chiunque. Questo è un problema che non viene preso in considerazione. Lo stesso ragionamento per tutti gli scooter che girano oggi. Difficilmente riesci a vedere qualcuno che al semaforo non va immediatamente a tutta manetta. È una gara continua, non so se voi portate due ruote da qualche parte o meno, ma io guido motorini oramai da 30 anni e è cambiato da così a così il modo in cui si va in giro in motocicletta. È diventato pericoloso, in città vedi costantemente gente che sbatte fra motorini, che era una cosa che prima non si era mai verificata, ma adesso gli incidenti sono fra motorini, perché quello che va in motorino va al massimo, pure lui non gradua nulla. Capite? Il valore della velocità, il valore della performance, come vi ho già detto, è diventato tale in sé che noi lo applichiamo a tutto, anche nei casi in cui non dovrebbe essere. Tanto per rimanere nell'assurdo della burocrazia, io ho messo le gomme invernali tempo addietro. Le gomme invernali mi hanno fatto attaccare sul cruscotto dell'auto un autoadesivo che diceva con queste puoi andare al massimo a 170. Io ho detto scusa, ma se il limite è 130, che cavolo di senso ha che la legge stessa mi dice che con queste posso andare al massimo a 170? Dove ci vado a 170 così? Problema che non se l'ha posto nessuno, perché la burocrazia al suo interno non è coerente spesso e volentieri, no? Però di fatto, come vedete, il problema della massima performance è un problema che noi incontriamo costantemente. Non è solamente il problema del devi lavorare tanto, devi lavorare di meno, devi lavorare di più, non devi dormire, non devi fare cose, eccetera, eccetera, abbiamo visto. Ma è un problema che troviamo nell'acquisto delle patatine fritte, nell'acquisto delle auto, nei momenti in cui decidiamo del nostro tempo libero. Noi siamo costantemente confrontati col problema della massima performance. Perché di fatto, come Weber aveva intuito perfettamente, come non era molto contento tra l'altro, la nostra cultura è interamente costruita su questo assioma. E nel momento in cui l'economia, come abbiamo visto, diventa una, pretende di essere un'ideologia omnicomprensiva, ovvero sia nel momento in cui si propone come criterio per risolvere tutti i problemi, non solo quelli economici, no? Perché abbiamo visto che va a finire nell'amministrazione delle cose, va a finire nei rapporti interpersonali, va a finire ovunque. A un certo punto noi applichiamo questo criterio a tutto, perché ha funzionato benissimo in economia, perché non dovrebbe funzionare benissimo anche altrove? Perché altrove non è economia, semplicemente. Quindi vedete che l'impostazione di fondo qual è? Quella che dice che l'economia di fatto è tutto, cioè tutto è economico, tutto va letto e visto in termini economici, monetari e di performance. E a quel punto ci sono una serie di ripercussioni abbastanza marcate. Abbiamo parlato con voi di rapporti primari e secondari? Allora, i rapporti primari e secondari, come abbiamo detto, sono uno degli specchi centrali di questo discorso. Perché nel momento in cui io ovviamente eleggo l'azione razionale rispetto allo scopo come modello di azione, sto dicendo che tutto ciò che accade deve essere improntato a quel criterio lì. Per cui io nel momento in cui sono di fronte a un altro, non vedo l'altro come un essere unico, originale, come pensiamo sempre e diciamo tutti quanti, che può darmi piacere e soltanto per il fatto di essere lui, no? Quindi un amico, un compagno, una compagna, una persona piacevole, un maestro e via discorrendo. Io l'altro lo vedo come qualcuno che mi permette di fare altre cose, qualcuno che mi permette di aprire dei canali di guadagno, qualcuno che mi permette di avere dei contatti, qualcuno che mi permette dei meccanismi di mobilità all'interno della stratificazione sociale. Comunque lo vedo come uno strumento, non lo vedo come un essere umano. E questo punto di vista è problematico perché, come vi ho credo già detto, ma comunque vi ripeto adesso, l'essere umano, qualunque essere umano, io, lui, lei, via discorrendo, per essere se stesso ha bisogno anche degli altri. Come dice Morin, sempre nello stesso libro, noi siamo sistemi aperti. Cioè siamo sistemi che costantemente si definiscono attraverso il rapporto con l'altro, che quest'altro sia l'ambiente o sia l'altro essere umano, è poco importante. Di fatto noi da soli non siamo autonomi, non esistiamo. Noi abbiamo bisogno, anche da un punto di vista psicologico, che probabilmente vi verrà descritto in qualche altro esame, ma comunque io vi anticipo, abbiamo bisogno costantemente di essere riconosciuti dall'altro, già ve l'ho detto, questa famosa dialettica del riconoscimento. Abbiamo bisogno che gli altri ci vedano in quanto noi stessi, ci diano segno del fatto che sanno chi siamo, che ci valutano, abbiamo bisogno di essere costantemente confermati nel nostro essere. E quindi, e questa è un'altra figura della misura e del limite, come vi dicevo, no? Vedete che ne abbiamo tante, l'uomo è cognitivamente limitato, ma è anche psicologicamente limitato, è anche emotivamente limitato, nel momento in cui ha bisogno di qualcun altro per star bene. L'uomo da solo non sta bene, l'uomo da solo non c'è. Allora l'uomo deve quindi necessariamente essere preso come essere in relazione. Ed è il senso, come vi ho detto più volte, del fatto che questa è sociologia dei processi culturali. Noi siamo costantemente un processo. Allora però cosa succede? Che io per essere in una relazione fruttuosa, per essere in una relazione equilibrata, in una relazione positiva, devo essere in relazione con qualcuno che è come me. Non so se questo è chiaro. Ovvero sia, perché io effettivamente mi senta soddisfatto dai rapporti interpersonali, devo avere rapporti interpersonali con qualcuno che ha pari dignità rispetto a me, quindi con un altro essere umano, no? Se io parlo con un attaccapanni non ho grosse soddisfazioni, se io parlo con un'intelligenza artificiale non ho grosse soddisfazioni, questo piano piano lo capiremo man mano che andiamo avanti, ma se io l'altro lo considero come un attaccapanni, ovvero sia se per me l'altro è soltanto uno strumento per fare qualcosa, quando è che io ho a che fare con qualcuno che è come me? Non so se questo discorso è chiaro. Cioè, se io i miei rapporti interpersonali li costruisco sul modello del rapporto secondario, ovvero sia intervengo e mi interfaccio con qualcuno soltanto perché quello mi può dare qualcosa, sto di fatto mettendo in atto quella che è la solidarietà organica di Durkheim. Avete presente il discorso della solidarietà di Durkheim? L'abbiamo fatto? Ve lo ricordo, ovvero sia la solidarietà per la quale io sono solidale con un altro perché lui fa delle cose che io non so fare, non perché lui è un essere umano come me nello stesso posto e stiamo insieme, ok? Quindi questo tipo di solidarietà, che diventa in ultima istanza strumentale, riduce tutti quelli con cui io ho a che fare a strumenti, quindi meno che esseri umani. Il problema è che se io ho costantemente rapporti soltanto con strumenti, divento strumento anch'io. Non c'è nessun motivo per cui io rimanga un essere umano, non so se mi spiego. Cioè la mia posizione di essere umano ha senso fin tanto che io ho contatti con altri esseri umani. Nel momento in cui io riduco tutti gli altri a subumani, schiavi, strumenti, quello che volete, io non sono più umano, perché non ho nessuno che mi confermi nella mia umanità, mi abbasso anch'io. Per cui la strategia della secondarizzazione, no, strategia comunque, l'evento della secondarizzazione dei rapporti, che è quello che stiamo vivendo noi, anche per un problema semplicemente quantitativo, come vi ho detto, perché nel momento in cui viviamo nella metropoli noi siamo esposti a talmente tanti rapporti con l'altro che non possiamo trasformarli tutti in rapporti primari. Per quanto io possa avere tanti amici, in una metropoli non conosco praticamente nessuno, e per riuscire ad avere un amico saprete che non è così facile, tra l'altro. Allora è chiaro che questa pressione alla secondarizzazione è in sinergia con quel discorso, comunque, perché mi spinge a considerare l'altro esclusivamente come qualcuno che mi può essere utile, e se non mi è più utile lo scarto, non lo frequento più, non lo guardo più, non ho più a che fare con lui. I rapporti umani si fanno fragili quando sono fondati solamente sull'utilità reciproca, perché basta che questa utilità cessi e io non ho più rapporti con quella persona, no? Di punto in bianco, ex abrupto, senza dover dire scusa, senza dover spiegare niente, non mi serve più, te cancello, out. Però questo chiaramente ha dei costi psicologici, come vi dicevo, nel senso che finché io ho una serie di relazioni forti, una serie di relazioni primarie, queste relazioni sono uniche, originali, mi qualificano, no? Perché attraverso il rapporto con una serie di cose uniche io divento unico, io conosco quelle cinque persone lì, non tutti le conoscono, non tutti sono in rapporti con quelle cinque persone come me. Siamo reciprocamente essenziali al benessere gli uni degli altri. Allora il rapporto primario è non solo primario perché è il primo rapporto nel quale entro, perché di fatto io il primo rapporto primario che metto in atto, se sono fortunato un minimo, è con mia madre e con mio padre, che sono i rapporti primari di base, ma è primario anche da un punto di vista qualitativo, cioè il rapporto primario ha delle qualità che il rapporto secondario non ha. Il rapporto primario è il vero rapporto nel quale io esisto in quanto essere originale e unico. Noi parliamo tanto dell'originalità, parliamo tanto dell'unicità del soggetto. Il soggetto diventa unico soltanto grazie a una serie di rapporti primari. E non solo, ma nel rapporto primario io collaboro con l'altro per costruire la sua unicità e la mia unicità. Uno dei teoreti più interessanti di questo discorso, che è un tedesco che si chiama von Humboldt, del quale vi parlo soltanto per cronaca, ma vi informo che è anche il fondatore dell'università moderna, per cui voi vi trovate in un'idea di von Humboldt ancora oggi, disse alla moglie: tu sei ciò che sei grazie a me e io sono ciò che sono grazie a te. E lui era uno dei teoreti della Bildung, che sarebbe, come dire, la prassi formativa spirituale tedesca assolutamente più profonda e sensata che abbiamo messo in atto nella cultura occidentale. Allora noi, come vedete, anche nel rapporto primario ci troviamo limitati e ci troviamo coinvolti responsabilmente, nel senso che è responsabilità nostra che lei sia quello che è, che io sia quello che sono e via discorrendo. Non è così semplice, non è soltanto una cosa cotta e mangiata come può essere andare a prendere il caffè al bar, no? Allora quindi vedete che il rapporto primario ha una sua connotazione qualitativa forte, ovvero sia per il benessere esistenziale, per la dimensione spirituale, per la capacità autonoma del soggetto, per la sua stessa esistenza, il rapporto primario è centrale. Nel momento in cui non c'è più il rapporto primario, potremmo arrivare all'estremo di dire che non ci sono più soggetti. Tutti quelli che fingono di esistere, stanno fingendo di esistere perché non hanno nessun tipo di ritorno qualitativo adatto, o trasformano il riconoscimento qualitativo del primario nel riconoscimento quantitativo del secondario, e quindi abbiamo tutte le strategie che vedete intorno, abbiamo i blog, abbiamo gli sms, abbiamo le tribù, abbiamo i video, abbiamo le fotografie online, abbiamo una costante ricerca di conferma. Se non ho più nessuno che è in grado di darmi una conferma profonda, ho bisogno di 100 conferme così volanti, ho bisogno di commenti sul mio blog, ho bisogno di qualcuno che in qualche modo dia atto del fatto che mi ha notato, no? Quindi devo diventare visibile, quindi metto i miei video su YouTube, faccio tutta una serie di cose che in ultima analisi sono anche quelle che motivano i serial killer, come abbiamo detto, che nel momento in cui l'importante è essere visibili, se vi ricordate quando abbiamo fatto anche l'articolo su MySpace e compagnia cantante, a quel punto se devo essere visibile qualunque mezzo è buono. Azione razionale rispetto allo scopo: il mio scopo è essere visibile, non mi interessa che mi si veda perché sono bravo, sono bello, sono brutto, sono stronzo, sono cattivo, non mi interessa, l'essenziale è che mi si veda, e quindi restiamo un'altra volta lì. Nel momento in cui io voglio essere riconosciuto e questo è il mio scopo, qualunque strategia è buona. Per cui ci sono, come vedete, una serie di addentellati abbastanza infernali in questa situazione, e questa sembrava, come ripeto, un'idea geniale, perché lì per lì, quando dice vabbè, se puoi averne di più perché no, no, nessuno dice vabbè, effettivamente non fa la piega con ragionamento, ecco, porta con sé una serie di ricadute notevoli. Ma volevo esporvene una un po' più tecnica, tanto per chiarirvi un po' meglio le idee. Avete una qualche infarinatura di economia? Un pochino, non dico tanto, un pochino. Allora, saprete cos'è che genera il prezzo nell'economia? Ok, l'incontro fra domanda e offerta. Questo cosa dovrebbe dire in una situazione, diciamo, ideale? Che a un certo punto la produzione di un certo bene si ferma al punto di maggiore convenienza, no? Se io faccio un certo tipo d'articolo e il miglior prezzo che posso spuntare sul mercato si realizza a 40 pezzi di questo articolo, io dovrei produrre quei 40 pezzi, teoricamente a fare bene. No. Però c'è un però, tanto per cambiare. Quando io comincio a studiare i processi produttivi, mi accorgo che c'è quella che si chiama l'economia di scala. Avete idea di che cosa significa economia di scala? L'economia di scala in qualche modo è una constatazione del fatto che più oggetti produco dello stesso tipo e meno mi costano per oggetto prodotto. Cioè, se io produco sappe, Se produco 5 zappe, una zappa mi costa X. Se produco 10 zappe, una zappa mi costa X-1. Se produco 30 zappe, una zappa mi costa X-2. E via discorrendo fino a un punto, oltre il quale non vado perché altrimenti poi me darebbero i soldi per produrre le zappe, sarebbe bellissimo, ma non succede. Per cui arrivo a un punto in cui ho il minor costo possibile per zappa. È chiaro questo? Cioè, aumentando la produzione, il costo per unità di prodotto diminuisce fino a un certo punto che è il minimo. Questo, se lo interpretiamo alla luce di quell'idea lì, che significa? Significa che se io produco, non posso produrre meno di quella quantità lì. Non so se questa cosa è chiara, cercate di seguirmi. Ovvero sia, se io produco 100 pacchetti di popcorn e ogni pacchetto di popcorn ne costa 50, ma se ne produco 500 ogni pacchetto di popcorn ne costa 30, io devo produrne per forza 500, perché altrimenti perdo, no? Alla luce di questo discorso. Dov'è il problema? Il problema è che se il mercato non li vuole 500 pacchetti di popcorn, io che ce faccio? Non so se seguiamo la cosa. Se ci fate caso, questo è il problema nel quale viviamo noi oggi. Il consumismo è questo, ovvero sia riuscire a far accettare al mercato i 500 pacchetti di popcorn pure se il mercato non li vuole. Perché questo tipo di approccio, ovviamente, essendo rigido, come vi dicevo, in qualche misura nega il problema del prezzo della cosa che si crea all'incontro fra domanda e offerta. Perché l'offerta è rigida. L'offerta deve produrre il massimo possibile, non può produrre meno. Quando abbiamo parlato dell'industrializzazione, vi ricordate, ho detto che l'industria produce a ritmo continuo. Il problema è che non è detto che tutto quello che produce questa industria serva agli altri. Non so se mi spiego. Cioè, il meccanismo della produzione è sganciato dalla realtà. Tu non produci quello che serve al mercato, tu produci quello che serve a soddisfare la legge della massima resa. E dopodiché ti pone il problema di come fare a spiegare al mercato che ha bisogno di quegli oggetti. E come lo fai? Col marketing. È ovvio che l'attività principale oggi, se voi andate a vedere un trattato di economia recente, vi dirà che l'economia di oggi non è un'economia di produzione, ma è un'economia di distribuzione e di consumo, che vuol dire che i punti focali della questione non sono produrre le cose, che ormai lo facciamo benissimo grazie alle tecnologie. Il problema è fare in modo che queste cose vengano volute dalla gente e che questa se le compri. Quello è il punto. Non so se capite. Come vedete, quindi, i risultati e le ricadute di una che sembrava un'idea in sé innocua sono micidiali, perché a quel punto fai come succede oggi con la Nike, che spende la grandissima parte di quello che incassa nel fare pubblicità per farti comprare altre scarpe. Se voi andate a vedere i bilanci delle grandi holding e delle grandi multinazionali di oggi, vedrete che la grandissima parte delle spese non è negli stabilimenti, nella ricerca o nella produzione, ma è nel marketing. Perché il problema è che il mercato è saturo. Capite? Una volta che noi abbiamo 3 cellulari a testa, perché dovremmo comprarne un altro? Allora, in uno degli articoli che vedremo probabilmente in futuro, si comincia a dire esattamente così. Il problema dei creatori di cellulari oggi è: se non diamo dei nuovi servizi alla gente, questa perché dovrebbe cambiare il suo telefono? Infatti la domanda è più che legittima: qual è il senso nel cambiare un telefono ogni 5 mesi, un paio di scarpe ogni 3, una macchina all'anno e via discorrendo? Non c'è. Il problema è che io devo farlo perché altrimenti il sistema non funziona più. Perché quando vi dicevo prima la strategia che Moran ci dice serve in queste cose, noi non abbiamo messo a punto nessuna strategia nel caso che si abbassassero i livelli di consumo. Per noi il sistema economico esistente è fatto in modo tale che deve crescere indefinitamente. Allora il nostro problema ogni anno è: quanto è cresciuto il PIL interno della nostra nazione? Lo 0,2, che brutto! Non si capisce perché, cioè non si capisce perché una nazione non debba pure rimanere ferma, oppure al limite produrre un po' meno senza catastrofi, no? Però l'idea generale è che noi si produca molto di più regolarmente. Il problema è: chi le compra queste cose che produciamo? A che serve comprarle? Questo è il problema, capite? Questo è il problema nel quale ci troviamo noi oggi, ovvero sia noi oggi non solo ci troviamo a una serie di capolinea teorici e filosofici che abbiamo visto essere abbastanza marcata, ma ci troviamo anche alla fine di un modello di comportamento che non è più sostenibile, non ha senso. Non è più sostenibile non soltanto da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista pratico, perché vi ripeto, il problema dei rifiuti è esattamente questo. Cioè io praticamente vado in giro con rifiuti addosso sempre, perché se un mio cellulare fa 2 mesi lo devo cambiare per un altro cellulare, quello che ho adesso in tasca è un rifiuto, non è altro. Non costruisco più le cose perché le cose durino, ma le costruisco perché si rompano a un certo punto. Saprete che esiste il concetto di obsolescenza programmata, immagino. Che vuol dire? Vuol dire che la produzione è fatta in modo tale che dopo un tot tempo quello che tu hai in mano si rompe. Non è che è fatto male, è fatto apposta. Perché altrimenti tu non lo cambieresti. E come fai a mantenere un ciclo produttivo che conta esclusivamente sul fatto che tu consumi, se non mi vendi cose che si rompono? Capite? Non so se vi ricordate una campagna pubblicitaria molto peculiare che uscì qualche anno fa, dove c'era uno che andava in giro con una busta gialla e tutti gli facevano grazie, grazie. Non so se vi colpì in qualche modo quella campagna, per quella campagna pubblicitaria. Cioè ci avete fatto caso, non va impressionato più di tanto. Perché era strana. Perché di fatto quella campagna pubblicitaria, se ci pensate, non stava pubblicizzando un oggetto. Stava pubblicizzando un gesto. Ovvero sia ti diceva, tu devi consumare, non solo, ma implicava un'altra cosa. Implicava che era giusto consumare. Perché la gente ti ringraziava, grazie, grazie che hai comprato, e nella busta ci poteva essere qualsiasi cosa, dalla mela, allo yacht, alla villa in Costa Smeralda, era uguale perché era un gesto del tutto simbolico, era l'unica campagna pubblicitaria ad oggi in cui non veniva assolutamente pubblicizzato nulla di pratico. La pubblicità oggi serve in tutti i modi che si riesce a inventare a farti acquistare un prodotto, non una categoria di prodotti e neanche un gesto in sé. Quella campagna era esattamente il primo campanello d'allarme del fatto che le cose non andavano bene per niente e bisognava spiegare alla gente che doveva fare acquisti, qualsiasi cosa. Capite? Perché il problema del sistema non è tanto a questo punto che tu acquisti le mie cose, ma che tu comunque acquisti, perché altrimenti io non ho più mercato, si blocca tutto. Capite? Nel momento in cui tu hai messo in atto un processo che si continua a nutrire incessantemente di se stesso, il momento in cui questo processo si ferma per un qualunque motivo è una tragedia. Le famose torri gemelle, all'indomani delle torri gemelle, quelli che si definivano i grandi patrioti americani, sapete cosa facevano? Uscivano tutti i giorni e spendevano in bianco. Dovevano spendere $300 al giorno minimo, senza specificare cosa dovevano comprare. L'essenziale è che li spendessero, perché bisognava mantenere il volano dell'economia in movimento. Perché se il volano dell'economia si ferma, ed è il motivo per cui siamo tutti terrorizzati dalla recessione americana adesso, se si ferma il volano dell'economia, le conseguenze sono inimmaginabili. Noi non abbiamo idea di che cosa potrebbe accadere, perché non abbiamo preso nessuna misura precauzionale a priori, non abbiamo nessuna strategia in proposito, perché le nostre scelte non sono state razionali, sono state motivate da altro. Il mito del progresso, una serie di idee che ci siamo fatti tutte particolari, una serie di scelte drastiche a favore di un comportamento contro un altro e via discorrendo. Ed è la stessa ragione, detta in termini proprio spiccioli, per la quale Grillo, prima di diventare il santone contemporaneo, diceva delle cose estremamente sensate. Diceva, noi abbiamo fatto le macchine perché teoricamente dovevano risparmiarci il tempo di lavoro, però sia inizialmente la macchina che doveva fare quello che facevo io, e io mi riposavo. L'idea era quella. Invece noi oggi lavoriamo esattamente uguale a prima, cioè io lavoravo 12 ore prima, lavoro 12 ore pure adesso, l'unica differenza qual è? Che produco molto di più, e di conseguenza devo trovare qualcuno che si conta quello che produco. Mentre prima il ragionamento era molto più a norma umana, no? Allora tu devi produrre 20 zappe, per fare 20 zappe ci metti un giorno di lavoro, se fai una macchina lo fai in 6 ore e c'hai tempo libero, fai come ti pare, sei affrancato dal lavoro, perché era quella l'idea generale. Oggi come oggi, non solo, no, tu continui a lavorare 12 ore, anzi pure 14, perché produci molte più zappe di prima e hai anche il problema di che cosa farai con queste zappe. Qual è la strategia che ti permetterà di vendere le zappe alla gente? Perché le zappe non è che abbiano, come dire, no, questo parco applicazioni esagerate. Allora è ovvio che tu cominci a impostare delle strategie di vendita diverse e fai appello a tutta un'altra serie di registri che non sono più il valore di uso. Abbiamo parlato della differenza tra valore d'uso e valore di scambio? Allora, il valore d'uso qual è? È il motivo per cui qualcuno compra la zappa, ovvero sia io devo mettere a posto il mio orto, ho bisogno di un attrezzo che lo faccia e quindi sono disposto a pagarlo X e compro la zappa perché la uso. Ma quante persone sono quelle che hanno bisogno della zappa per usarla? Un tot. Nel momento in cui io ho convinto tutti questi con successo ad acquistare le mie zappe, tutte le altre zappe a chi le do? Questo è il problema col quale si confronta oggi l'economia, prescindendo dalla zappa, ma comunque, nel momento in cui ho venduto una macchina a tutti, le altre macchine che faccio a chi le do? È uguale. Allora, che succede? Che io comincio a modificare il ragionamento, se vogliamo chiamarlo ragionamento, sul quale verte il mio invito ad acquistare. Come diceva un vostro collega l'altra volta, io comincio a far girare la voce che avere una zappa a casa è un qualcosa di estremamente significativo, qualcosa che dice molto su di te, qualcosa che ti qualifica. Trasformo la zappa in uno status symbol. E lo posso fare in tanti modi, posso trasformare per esempio la destinazione della zappa. La zappa la metto sulla parete con alcuni pioli al centro e la trasformo in un attaccapanni estremamente cool. Arte povera, tutta una serie di cose. Hai una casa arredata in arte povera, non puoi non avere una zappa a casa, anche se tu questa zappa non la userai mai per zappare, ovviamente, no? Però che succede? Che io sto puntando su un altro aspetto della questione. Questo non è più valore d'uso, perché appunto la zappa non la uso, è valore di scambio, ovvero sia attraverso la zappa io dico all'altro qualcosa di me. Per esempio, che rimpiango un modello di vita bucolica, rimpiango la comunità contro la società, ho una casa arredata in arte povera. Non sono oggetti particolarmente sofisticati, ma sono oggetti che richiamano, no, un'etica contadina, l'etica del lavoro, l'etica della fatica. Posso dire un sacco di cazzate, come vedete, però qualcuno che si compra la zappa e se la mette a casa lo trovo. Quello è il problema. Io posso dire qualsiasi cosa voglio a questo punto, pur di convincerti a comprare la zappa. Allora ho già due segmenti di mercato, sono quelli a cui è serviva la zappa, effettivamente, ringraziando Dio, poi ho tutta una categoria che riteneva che questa zappa potesse essere un efficace oggetto d'arredamento. Poi finiscono, io continuo a fare zappa però, e la zappa non è un oggetto che si rompe facilmente, una volta che c'è una zappa si va avanti a lungo, per cui devo trovare un altro modo per vendere questa zappa. Devo costantemente cambiare il tipo di ragionamento che sto mettendo in atto perché qualcun altro acquisti questa zappa. Ed è quello che sta facendo il marketing, se vedete, perché il marketing, se voi ci pensate un attimo, quanti sono quelli che fanno marketing dicendo che una cosa è meglio di un'altra o che una cosa conviene per i suoi meriti effettivi? Pochissimi. In linea di massima mi viene in mente delle due, che continua a dire: oh, se venite a me pagate meno, e ringraziando Dio almeno c'ha un qualche cosa di sensato, no? Ma tutti gli altri, prendete quelli che vendono macchine, io i creativi che creano gli spot per le macchine li manderei a fare lavori forzati con la zappa sul serio. Che voi sentite quello che dicono quando vi cercano di vendere una macchina e cercate di capire qual è il rapporto con la macchina. Non c'è assolutamente nulla. Siamo passati, oramai siamo al metafisico, citazioni filosofiche, assiomi religiosi, c'è di tutto, di più, per venderti cosa? Un pezzo di ferro, fondamentalmente. Una macchina. Stessa cosa per i telefonini. Oh, allora perché questo accade? Perché ovviamente lo scopo dell'oggetto ormai è trasceso. Qui il problema è riuscire a vendere l'oggetto in un qualunque modo, trasformando questo oggetto in qualsiasi cosa sia possibile, no? Non so se avete presente la vecchia pubblicità della Nescafè. Ma secondo voi sono molti gli skipper che hanno uno yacht di 25 metri che stanno attraccati alle bocche di Bonifacio e se fanno una tappa nel caffè? Io lo vorrei vedere uno personalmente. Però nella pubblicità è così. Allora che cosa ti sto vendendo? Ti vendo il Nescafè o ti vendo il sogno di essere uno skipper? Ti vendo il sogno di essere uno skipper. Il Nescafè non è un problema. Di fatto, come diceva una nuova serie che c'è attualmente su Cult, che è Mad Men, che sono dei pubblicitari negli anni 50, quindi nel momento in cui si comincia effettivamente a mettere in atto questa strategia molto ulteriore rispetto alla pubblicità normale, la pubblicità ha a che fare con la felicità. Noi oggi come oggi vendiamo felicità, non vendiamo oggetti, gli oggetti sono secondari. Anche perché tendiamo sempre di più a vendere servizi e non oggetti. Tendiamo sempre di più a vendere altre cose che non semplici, tra virgolette, pezzi di qualche cosa. Noi vendiamo l'accesso a un mondo fantastico in Second Life, vendiamo l'accesso a dei forse rapporti primari quando andiamo in tutte le comunità online. Poi vi siete chiesti il perché del fatto che le comunità si chiamino comunità, pur non avendo un granché di comune. Si chiamano comunità perché sono luoghi che si propongono come luoghi dove tu metti in atto dei rapporti primari, che sono i famosi rapporti primari di prima, che non trovi da nessun'altra parte, allora li ritrovi lì. E quindi ti richiamano giocando sul tasto dell'esigenza del rapporto primario. Vieni qui, conosciamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene. Quando mai? È piuttosto difficile. però una delle cose fondamentali che vengono vendute è esattamente cosa? La primarietà di rapporti che non ci sono più. Ma non ve lo vendono soltanto su internet, ve lo vendono anche da McDonald's, come dicevamo l'altro giorno, no? Tu parli con Chiara, chi l'ha mai vista Chiara, però si chiama Chiara. Nel momento stesso in cui tu stai parlando con Chiara, non puoi più razionalmente, facilmente pensare che lei sia soltanto una qualunque, lei è Chiara. Per cui il fatto che tu conosci il suo nome proprio, vi ricordo che il nome proprio in tutte le religioni, in tutte le culture tradizionali è una cosa molto importante, non si dice quasi mai, tanti lo tengono nascosto per tutta la vita perché il nome proprio, conoscere il nome vuol dire avere la persona in pugno. Ecco, nel momento in cui ho il nome proprio di Chiara non riesco più a far finta che lei sia una qualsiasi, lo so che lei è Chiara. Quindi in quel momento il rapporto secondario non è più così secondario come sarebbe normale che fosse, ma pretende di diventare un rapporto primario. Dal mio punto di vista io sono più a mio agio se so che lei si chiama Chiara. Forse razionalmente non è vero, ma da un punto di vista di comportamento e di riflessi lo è. Capite? Conoscere il nome di qualcuno è ancora un gesto importante. E infatti tutti quelli che vi parlano e vi chiamano più sono secondari e più vi dicono come si chiamano. Non so se avete fatto caso ai sondaggi telefonici. Salve, sono Silvio, volevo chiedere che se ne frega che sei Silvio, non voglio avere a che fare con te. Ma è difficile dirlo a uno che ti ha detto salve, sono Silvio, perché comunque è impostato un tenore e un registro di conversazione che ti mette a disagio, ti lascia, ti fa fatica poi dire vaffanculo Silvio. Capito? Quello è il problema. Se uno dice sono l'operatore 5224, tu dici operatore vattene, mori ammazzato, non ho tempo. Ma quando ti ha detto sono Silvio, in qualche modo ha stabilito un ponte. Capite? Ed è questo il punto. Tutti quelli che vendono cose oggi stabiliscono ponti primari, perché altrimenti la vendita non è più così facile. Cioè oggi per vendere qualcosa a qualcuno devi riuscire a intercettare dei livelli ulteriori di interesse. Devi fidelizzare il cliente, devi fare in modo che si affezioni, devi fare in modo che provi emozioni nel venire da te. Le frontiere ultime del marketing di oggi sono i love marks, non so se avete sentito nominare. È l'amore per il marchio. E quando dicono amore non scherzano, vogliono dire esattamente amore. Capite? E vi ricordo, non so se l'ho detto a voi o a qualcun altro, che il tatuaggio, no? Come dicevamo, il tatuaggio più diffuso oggi come oggi è il baffo della Nike. Che se ci pensate da un punto di vista immaginale vuol dire equipararsi a un paio di scarpe. Io mi metto il marchio che porta una scarpe, non mi metto un marchio che porta il Dalai Lama, dico dai, il Dalai Lama lo faccio pure io, va bene, no? Io mi metto il marchio di un paio di scarpe, oppure mi faccio il codice a barre sulla schiena, sulla nuca, l'avete visto sul tuo, no? Il codice a barre non è che definisca altro che non una merce, il codice a barre vuol dire che tu ti stai immaginalmente equiparando a una merce. E ovviamente questo accade perché? Perché il principio della mercificazione dell'esistente è lì. Denaro, equivalenze monetarie, costante guadagno, massimizzazione dei guadagni, merce, non c'è altro. Come vi avevo già detto, Marx da questo punto di vista aveva visto molto lontano. Qual è l'alienazione maggiore di uno che si equipara a un paio di scarpe? Non riesco a vederla personalmente. Non ce n'è. Non puoi essere più alienato di così. Da un punto di vista immaginare è chiuso, il giro è chiuso. Infatti mi chiedo che succederà dopo, sono molto curioso per vedere, perché tanto i reality estremi già l'avevamo immaginati 5 anni fa. Ho detto 5 anni fa, dopo questo c'è giusto la morte, e infatti hanno messo in linea un cadavere che si putrefà, non so se lo sapete. Un sito inglese ha messo una videocamera dentro una bara e ti fa seguire in mia diretta il cadavere che piano piano va a male. Cosa molto. A sto punto è finita, non c'è altro, perché dove vai? Chiuso, ma pure lì non ci sono ulteriori spazi. Adesso ho sentito ieri che in televisione che ci sono due che vivono per una settimana dentro una macchina, in un centro commerciale, e ogni tanto escono e cantano. E io mi chiedo veramente, no? Ma quello ci vive di suo. Oh, allora, nel suo paese c'è uno che vive in macchina per motivi suoi, ma questi invece stanno dentro la macchina perché fanno un reality. Lui è scemo, quelli li pagano, la differenza è abbastanza marcata. Per cui, voglio dire, se voi cominciate a dare un'occhiata con un minimo di criticità, un minimo di capacità critica alle manifestazioni della nostra cultura, c'è da pararsi. Perché pur di riuscirti a vendere qualsiasi cosa, ormai siamo disposti a tutto, nel senso letterale del termine. Tutto nel senso di tutto. Ok? Per cui le conseguenze, tornando a bomba e chiudendo la questione, che ora si parla?
10-10.
Ah, benissimo. Okay. Allora, dicevo, le conseguenze di questa azione razionale rispetto allo scopo sono devastanti in ultima analisi, perché quando appunto io rimuovo da una cultura il concetto di misura, non dico di limite, ma di misura, ovvero sia del fatto che ci sono certe cose che ne va bene un po', certe cose che ne va bene un po' di più, certe cose che ne va bene meno, e via discorrendo. No, bisogna essere in grado di graduare, di apprezzare le differenze. Quello che c'è di buono è che la cultura spesso e volentieri, poi cominciamo a vederla con più calma la settimana prossima, però insomma direi che ormai avete parecchi elementi, la cultura di norma riesce a reagire anche contro queste cose. Allora, vi viene in mente un qualche tipo di manifestazione culturale abbastanza diffusa che nega questo discorso? Del più è meglio? Diciamo che i no-globa sono abbastanza drastici, però in un certo senso potrebbero essere facili di rientrare, perché di fatto global è una metafora del di più, più di global non puoi fare, no? Per cui nel momento in cui diventi locale effettivamente stai in qualche modo reagendo a questo discorso, quindi una buona idea. Altro? Più attento alla qualità, perché lì tutto sommato è una negazione quantitativa ancora, no? Se ci pensi. Per esempio pensate allo slow food, a tutti i vari corsi e controcorsi che stanno emergendo per quelli che imparano a degustare il formaggio, a degustare il vino, a degustare l'olio, a degustare i funghi, ormai si degusta qualsiasi cosa. Questo, da un certo punto di vista, è una risposta netta a quel discorso, no? Perché degustare vuol dire riuscire a apprezzare tutte le capacità, le qualità e le sfumature di un oggetto e riaddestrarci alla qualità, laddove ovviamente è l'opposto del fast food, che lì rientra perfettamente, no? Fast food vuol dire che tu, breve tempo, poca spesa, mangi tanto, meglio di così, sei morto. Sei produttivo, sei performante, hai speso pochissimo, ti sei abbuffato le cose, sei una favola. È la logica assoluta del discorso, ma nel momento in cui tu perdi tempo, sempre ovviamente faccio presente che le forme verbali già dicono molto, no? Nel momento in cui tu perdi tempo a stare con un amico, perdi tempo a provare, a imparare, a apprezzare la sfumatura dell'olio appena torchiato, dall'olio invece invecchiato di un semestre e dei vari tipi di olive che servono per fare l'olio, e in quel momento tu stai imparando che il mondo è fatto di altre cose, no? Tra l'altro vi faccio presente che questo tipo di principio è il principio per il quale noi abbiamo praticamente non abbiamo più biodiversità. Se voi prendete un mercato di 20 anni fa e un mercato di oggi, c'è un ottavo dei prodotti dentro, perché molte specie di mele, pere, banane, tutto quello che vi può venire in mente non le producono più perché non conviene, perché non hanno il formato adatto per le cassette. I principi per i quali noi mangiamo certe cose e non altre non sono principi di bontà, sono principi burocratici, organizzativi. C'era un vostro collega che oggi non vedo che mi ha detto: io lavoravo nei meloni e il tipo di melone che si prende deve essere quello che ne entrano 5 dentro una cassetta. Per cui se è un po' più grande va bene, se è un po' più piccolo non va bene, i cocomeri quadrati e via discorrendo, non sono cose che noi facciamo perché ci sembra originale farlo, perché il cocomero quadrato prende molto meno spazio quando lo metto in balla, capite? Come il pollo, se senza becco non fa male agli altri polli, ma è evidentemente una riduzione molto peggiore di quella che faceva Proguste. Noi modifichiamo la realtà per farla entrare in schemi astratti e organizzativi. Abbiamo mele che non sanno più di niente, arance bellissime con un aspetto splendido che non hanno nessun sapore e via discorrendo, oppure abbiamo una serie di cibi che sono completamente rivoltati, ricambiati, addizionati, eccetera eccetera. C'è un altro articolo che leggevo l'altro giorno, dice: ormai per comprare il latte c'è un nutrizionista, perché ci sono talmente tanti tipi di latti nei quali c'è il potassio, c'è il sodio, ci sono una serie di cose del pesce, insomma alla fine per riuscire a bere un bicchiere di latte in santa pace a sapere che stai facendo ci dovrebbe essere una laurea apposta, capite? Quindi è evidente che il nostro modo di rapportarci alla realtà da questo punto di vista è radicalmente cambiato. Tanto per dirvene una, adesso c'è negli Stati Uniti in atto una campagna da parte di uno che non so se è un illuminato, un santone, uno che vuole soltanto guadagnare, ma va bene però quello che sta facendo, in cui dice: pensate, facciamo una novità, cucinate con delle cose che le comprate e le cucinate. E gli americani non lo capiscono, perché in America non cucina niente a nessuno. In America tu vai e compri buste di cose precotte, preconfezionate, anche premangiate, immagino a questo punto a momenti accadrà, ma non cucinano. L'idea di andare a prendere l'indivia e cuocerla dentro il riso per loro è aliena, non sanno neanche più di che si parla, di che si tratta, capite? E poi dice che c'hanno dei tassi di obesità che fanno spavento, grazie. Ce lo dicono a noi ci sembra tutto stupido, ma non è così stupido, ragazzi, perché pensate quant'è importante un posto, no, come nella famosa pubblicità, nella famosa barzelletta in cui il bambino chiama a casa e dice: oh mamma, qui i polli vanno in giro crudi. Non so se l'avete mai sentita questa, ma era una battuta che poi si è registrata veramente. Il bambino americano che è abituato a vedere il pollo che è già bello cotto e rifinito non ha idea di com'è un pollo vivo, non l'ha mai visto, capite? Quindi l'idea di cucinare un pollo è assolutamente al di là delle sue capacità, non è immaginativamente, non ci arriva. Che significa che un pollo? finito. Cioè c'è un'interruzione assolutamente anche da un punto di vista cognitivo fra l'alimento crudo e l'alimento cotto, e questo permette che poi l'alimento cotto gli si faccia qualsiasi cosa. Un nulla tutto vuoto, come diceva giustamente un nutrizionista, c'è niente dentro, ci sono soltanto fuori tutta una serie di effetti benefici che tu ottieni mangiando quella cosa che è dentro la bustina. Allora ti permette di vivere più a lungo, libera le tue arterie da tutto il catrame che c'è in giro, tutto quello che ti pare, insomma, però di fatto tu mangiare non mangi. E questo è l'ultimo, il grosso problema, però sia questo è un movimento, se ci fate caso, che è attraente. Cioè, per arrivare al massimo tu pian piano attrai sempre di più dalla qualità dell'oggetto per andare verso una idea di oggetto. Quindi se vogliamo essere proprio estremi, è Platone. Cioè, è un'altra veste delle idee platoniche, ma non è molto diverso. La nostra cultura da questo punto di vista non è cambiata molto. Sono 4.000 anni che diciamo le stesse cose. Noi adesso le stiamo anche facendo, prima dicevamo soltanto, adesso finalmente ci siamo arrivati, le stiamo facendo. Ma pensate soltanto a quanto il denaro, no? Visto che abbiamo parlato del denaro, è cambiato formalmente nei secoli. Voi vedete un film di filibustieri e avete quei bei forzieri meravigliosi con dentro delle grosse monete scintillanti, gioielli, oro, argento, cose magnifiche, no? Poi piano piano andiamo, ci sono gli assalti alle diligenze, ci sono dei bauli pieni di pezzi di carta, e già lì evidentemente abbiamo perso qualcosa, perché un bel tallero è molto più bello del dollaro da cui poi discende. Ma oggi come oggi vedete anche banconote, non servono più manco le banconote, adesso vediamo dei numeretti sul monitor. Abbiamo un pezzetto di plastica con una banda magnetica, non c'è più la sostanza del denaro, c'è solo l'idea del denaro. La carta di credito è l'idea del denaro, non c'è più, non abbiamo più bisogno del denaro. E vedete che è un discorso che dalla qualità passa alla quantità, perché la qualità della carta moneta ancora era, quando, non so se ve lo ricordate, forse ancora sì, ma quando non c'era la moneta unica come adesso, avevi tutta una serie di banconote bellissime, si faceva collezione perché ognuno esprimeva la sua cultura attraverso le sue banconote. No? Ancora meglio quando c'erano le famose monete, quelle vere, appunto i talleri, i dobloni e via cantando, che erano delle opere d'arte in pratica, oltre a valere perché erano fatte d'oro, per cui a quel punto non c'era da discutere. Però anche nel momento in cui avevamo la carta moneta era bella o brutta, insomma diceva una serie di cose sulla nazione. Poi adesso abbiamo l'euro, vabbè, lascia un po' il tempo che trova, ma non ci interessa più neanche l'euro, è raro che ci passino per le mani, l'euro non ci interessa, guardiamo direttamente il conto corrente online, io il mio stipendio non lo vedo mai, non ho mai la soddisfazione che qualcuno mi mette lì 4 banconote da 500 euro, quello che può essere, e almeno le vedi, no, io so che ci sono dei numeretti che sono arrivati, nel frattempo altri numeretti sono stati generati dalla mia carta di credito, io di fatto non vedo mai un accidente. Quindi vedete che pian piano il movimento è sempre lo stesso, il movimento va dalla qualità dell'oggetto, della materia, del disegno, della forma, no? Che è quella che in qualche modo tu apprezzi anche sensualmente, sensibilmente, verso l'idea. Oggi come oggi è l'idea del denaro che conta, i famosi flussi finanziari, ma qualcuno immagina gente che va in giro con camion di soldi? No, non l'abbiamo mai visto noi di soldi, non li vedremo mai, sono click, sono fosfori, sono numeri. Quindi in ultima analisi questo tipo di movimento è il movimento che ci separa definitivamente, come vi avevo detto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'industrializzazione, il movimento che ci separa definitivamente dall'ambiente, ma non da un ambiente specifico, dall'ambiente in quanto tale. È il movimento che sgancia la metropoli da qualunque legame col sistema territorio nel quale nasce, no? È il momento in cui tu vivi nella metropoli e non hai nessun aggancio spaziale con la metropoli stessa, nel momento in cui tu sei nel cyberspazio, la metropoli è superata. Tant'è vero che cominciamo ad avere tutta una serie di milioni di persone che vivono solo in cyberspazio. Oggi le chiamiamo patologie. Chissà se domani saranno patologie o saranno stati i primi pionieri di quelli che finalmente si sono liberati dalle limitazioni spaziali, dalle limitazioni materiali che abbiamo vissuto fino adesso. Sarà da vedere, non è detto. A noi oggi può sembrare raccapricciante uno che vive per 8 anni dentro la sua stanza. Ma sarà lo stesso tra 10 anni, tra 15 anni, tra un secolo? Se i processi culturali mantengono l'andamento che stanno seguendo adesso, non credo, probabilmente sarà molto più normale uno che non esce mai dalla sua stanza, anzi probabilmente uno che sarà, come dire, intubato e fissato dentro un universo parallelo, che non uno che va in giro. Tant'è vero che le ricerche correnti dimostrano, per esempio, che c'è una flessione netta nelle visite ai parchi naturali. 20% in meno l'anno scorso. Perché tu che vai, navighi, ti vedi Yellowstone sul monitor, te lo vedi in televisione, te compri un DVD, perché andare a Yellowstone? Fondamentalmente. Quindi vedete che sono dei movimenti culturali che sono molto formalmente omogenei, l'attrazione del denaro è l'attrazione del cyberspazio, è l'attrazione del cibo che non è più cibo, del non saperlo più cucinare, del non avere più rapporti primari. Sono tutta, è sempre lo stesso movimento che si declina in modi diversi, no? E tutto questo movimento si declina in modi diversi a partire purtroppo da lì, dal momento in cui abbiamo deciso che la quantità era più importante della qualità, perché quello dice l'azione razionale rispetto allo scopo, no? La quantità è molto più facile, la quantità la misuri, la qualità no. Sulla qualità c'è da discutere, per esempio, no? La bellezza è nell'occhio di chi guarda. Quindi, come vedete, il processo di oggettivazione e razionalizzazione non poteva contare sul giudizio del singolo, per cui tu metti a fuoco tutta una serie di processi di valutazione oggettivi, no, eccetera eccetera, laddove il maestro ha sempre scelto l'allievo come gli pareva a lui. In tutte le tradizioni non è che tu, perché hai studiato 8 anni o 5 anni o 3 anni, devi per forza diventare qualcuno. Tu puoi stare pure 20 anni, se il maestro ti dice che non sei in grado, non sei in grado, fine. Ma noi questo non possiamo permettercelo, evidentemente, no? Noi abbiamo bisogno di criteri oggettivi, e tutto questo è nella stessa sinergia, nello stesso clima processuale, nello stesso clima culturale di questo predominio dell'azione razionale rispetto allo scopo.